One Live. Ma Frida, il nome è scelto perché?
Nasce appunto dalla crasi tra Freedom e Frida Kahlo, che quindi è un'artista che tutti conosciamo, che ci ha ispirato, ispirato diciamo l'inizio, e per cui è una crasi tra Freedom, e per cui la libertà diciamo delle generazioni a cui parliamo, la libertà nell'esprimersi, la libertà nel modo di essere e interpretare un po' la società e la cultura in cui viviamo, e Frida Kahlo che grazie a tutto quello che ha fatto, grazie alla sua arte, grazie anche a quanto ha dovuto affrontare delle difficoltà nella vita, e sicuramente rappresenta molto bene le persone a cui parliamo noi e anche il brand che volevamo fondare.
Ok. Ma sai che io mi ricordo, come al solito, e ogni volta penso sono vecchio, perché mi ricordo quando sono partiti tutti, no? E quindi dico, cazzo, l'altro giorno parlavo con Marco Magnocavallo, dicevo, mi ricordo quando sei partito con Tannico, mi ricordo Tannico. Quando è partito Twitter, capito? E allora dici, allora siamo diversamente giovani, però mi ricordo quando siete partiti, non mi ricordo l'anno, ma mi ricordo il momento. Quindi dimmi l'anno di partenza.
Noi siamo partiti, abbiamo pubblicato il primo contenuto a febbraio del 2017, per cui febbraio 2017 è stato il kick-off in Italia, poi abbiamo lanciato in Spagna e in Sud America a maggio del 2018 e poi UK e il resto del mondo a settembre del 2019. Questa è un po' la nostra breve storia.
Pensavo fosse un po' più vecchia, ti facevo più vecchio, nel senso pensavo magari 2015, un paio d'anni prima, e quindi incredibile, no? Come ti associavo a una partenza più vecchia, più che altro perché siete cresciuti in modo esplosivo molto rapidamente, no? È stata all'inizio... scusami, all'inizio secondo te la parte che ha giustificato, che ha motivato questa crescita così veloce, qual è stata?
Ma diciamo che noi abbiamo cinque pilastri su cui si fonda proprio l'azienda e il modello editoriale. Innanzitutto sicuramente l'obiettivo proprio nostro dall'inizio era quello di rappresentare delle generazioni che non erano rappresentate dai media tradizionali, per cui sicuramente c'era un vuoto e un gap rappresentativo che abbiamo cercato e stiamo cercando di colmare nel modo migliore possibile. Dopodiché la strategia che abbiamo attuato è appunto quella di essere totalmente agnostici in termini di piattaforme, per cui andare a costruire il nostro brand e la relazione con i consumatori e la community direttamente sui social media. Cioè siamo una company senza sito, senza canale televisivo, senza giornale, noi andiamo laddove loro spendono la maggior parte del loro tempo. Pertanto questo sicuramente è stato un altro elemento importante. L'altra cosa importante è stata, diciamo, l'aver puntato su contenuti di qualità. Poi la qualità ovviamente è soggettiva, però dal giorno uno abbiamo detto proviamo a costruire contenuti in cui la nostra community si identifichi, pochi contenuti fatti molto bene per loro, e poi è nato quello che è un po' il processo, l'iterative process, no? Per cui sulla base del feedback dei nostri utenti, della nostra community, noi andiamo a ottimizzare i contenuti, e quindi un po' questi elementi ci hanno permesso di crescere abbastanza in fretta, e anche ovviamente una componente di marketing sicuramente significativa. Quindi contenuti, ascolto, marketing e l'essere agnostici in termini di piattaforma.
Per entrare nel tecnico, Abdi Martinez ti chiede se sei single. Capito? Mi piace mentre stiamo parlando... Non stiamo parlando di advertising, creative content, ma sei single? No, mi spiace.
Sono felicemente fidanzato, per cui felicemente fidanzato.
Ottimo. Una curiosità che avevo era questa. Io, ecco, mi ricordo quando siete partiti, perché la vostra scelta, correggimi se sbaglio, era non abbiamo un sito internet come tipicamente un... player editoriale fa il suo sito, porta gente sul sito, vende la pubblicità o fa il contenuto con le aziende, brand e content. Nel vostro caso invece avete detto no, noi partiamo sui social come altri player anche internazionali. La cosa che ci si domanda sempre, e mi interessava la tua opinione, è questa. Il vantaggio che tu hai stando sui social, che io vivo in prima persona, no? Io ho un sito internet, diciamo, per modo di dire, non so neanche cosa c'ho sul mio sito internet, quindi la filosofia che io sposo è: io vado dove sono gli utenti. Dall'altro lato sono nelle mani delle piattaforme, perché se Facebook cambia la reach organica o TikTok ti banna, è chiaro che tu sei nelle mani delle piattaforme. Come gestite questo rapporto, diciamo, di vantaggio, svantaggio, amore, odio, collaborazione, competizione che oggi c'è con le piattaforme?
Allora, diciamo che dal giorno 1 innanzitutto ci siamo posti perché andiamo sui social, perché le generazioni a cui vogliamo parlare spendono lì la maggior parte del loro tempo. Quindi per noi non era una scelta, era proprio una necessità, volendo connetterci con loro. Dopodiché, come si gestisce questa dipendenza? Io lo vedo come, diciamo, noi investiamo moltissimo sia in tecnologia che appunto in competenze di marketing, come dicevo prima, e quello che facciamo settimana dopo settimana è interrogarci su come l'algoritmo e su come queste piattaforme evolvono. E pertanto lo stare qui sopra e il doverci continuare a domandare su come evolve l'algoritmo, secondo noi è un punto di vantaggio, un punto di forza, nel senso che qualora appunto l'algoritmo si dovesse fermare, a quel punto degli altri player più tradizionali potrebbero appunto raggiungerci con maggiore risorse appunto e maggiore appunto anche team, perché poi alla fine noi siamo una startup o scale up, come vogliamo chiamarla, nata appunto 3 anni e mezzo fa. Pertanto, dal nostro punto di vista, se sei in grado di concepire come queste piattaforme si evolvono, i formati e tutto quanto, è semplicemente un vantaggio. Poi del resto sei un sito, sei dipendente comunque sia da Google, pertanto diciamo sono dipendenze necessarie, l'importante è saperle gestire, l'importante è mettere sempre tanta umiltà e attenzione a studiarle, perché abbiamo dei data scientist fantastici, un team tech super, che sono appunto in grado di interpretare e di trasferire tutte queste informazioni ai team appunto creativi, che poi concepiscono i contenuti anche sulla base di quello.
No, su YouTube, che deduco non sia un tuo amico, dice: lo gestite pagando feofor di quattrini. Mi sembra interessante questa affermazione, perché è un luogo comune che c'è spesso sui social, dove si pensa che basta investire in advertising e a quel punto sei a posto. A parte che se il prodotto fa schifo uguale, sia che ci investi 100 lire o 100 milioni, non vai da nessuna parte uguale. Ma l'altro aspetto è che non è che se tu metti, non so, 10 milioni o 20 milioni, 50 milioni su delle piattaforme, queste piattaforme allora dicono: ah beh, allora se investi da noi, se scrivi quello che ti pare, ci abbiamo un occhio di riguardo. No, perché i budget sono talmente alti. Però secondo me, Andrea, questo è curioso. Io vedo ancora questo luogo comune del basta, capito, per avere numeri basta investire in ADV e funziona. Allora, così sarebbero tutti. No, quelli ricchi avrebbero 100 milioni di follower ciascuno.
Allora, noi abbiamo, diciamo, ogni mese circa Frida raggiunge più o meno 100 milioni di utenti unici, no? Tra Italia, Spagna, UK, Sud America e Stati Uniti. E sinceramente, per rispondere un po' alla domanda e tutto quanto, non potremmo mai permetterci un budget media per raggiungere quel tipo di utenti. Pertanto, quello che cerchiamo di fare noi è proprio costruire dei contenuti che siano engaging per gli utenti, e pertanto grazie alla condivisione, grazie a quanto i nostri utenti si identificano in questi contenuti, in realtà raggiungiamo molte più persone rispetto a quella che poi è la nostra community, che conta 7 milioni di persone. Quindi questa è un po' la mia risposta, cioè nel senso, sui social è tutto talmente trasparente che quando un contenuto è di qualità e apprezzato, sono gli utenti stessi a portarlo appunto a molte più persone, no? I loro amici, i loro conoscenti, la loro rete, il loro network. Non potremmo mai permetterci la reach che abbiamo attraverso investimenti di marketing, che sicuramente facciamo, nel senso che per, diciamo, far conoscere il nostro brand, far conoscere i nostri contenuti, dal giorno uno noi ottimizziamo degli investimenti di marketing. Il nostro CMO, che si chiama Ivan Lodi, è un maestro in questo, ma senza la forza del contenuto e senza, diciamo, la spinta e la propulsione dei nostri utenti e della nostra community, non avremmo mai potuto raggiungere i risultati che abbiamo raggiunto.
La vostra identità...
Spero di avergli risposto.
Sì, penso di sì, però il nickname è no, e quindi okay. La madre dice no, ma so. Però diciamo, è importante, perché spesso quello che vedo è questa facile illusione del ah, se avessi del budget a quel punto divento ricco e famoso e ho milioni di follower. Non funziona così. Cioè, competi con gente che ha budget enormi, quindi se vuoi competere solamente mettendo soldi non vai da nessuna parte. È chiaro che serve budget quando hai il prodotto valido o l'app valida, non so, io ho 4Books, quando sai, hai validato che quella roba funziona, a quel punto è chiaro che più budget hai, più riesci a crescere e scalare più rapidamente, ecco. Però sono due cose molto molto importanti da considerare. Detto questo, come identità vostra, in cosa vi differenziate, per chi non vi conoscesse, rispetto ad altri editori, che ce ne sono 3 miliardi di editori oggi che pubblicano contenuti sui social?
Diciamo che i 5 pilastri in cui noi crediamo dal giorno 1, in primis è costruire un brand che abbia dei valori. Pertanto la mission di Frida è quella di spread real women's stories to inspire positive change. Quindi attraverso i nostri contenuti e attraverso i valori di cui ci facciamo portatori, ispirare un cambiamento positivo. E questo già è di qualcosa di per sé in cui noi crediamo in primis come umani e che poi abbiamo cercato di inserire all'interno di ogni cosa che facciamo dal giorno uno, per cui dalla cultura aziendale, da come scegliamo le persone, dai contenuti che pubblichiamo e dalle scelte che prendiamo. Il secondo punto cardine di Frida è quello dell'ascolto che citavo prima, per cui dal giorno uno abbiamo cercato di ribaltare la visione top down in cui io editore dico alla mia community che cosa fare o qual è il trend del momento. Invece di fare questo abbiamo, diciamo, iniziato ad ascoltarli, per cui noi crediamo che oggi ci sia veramente la possibilità di partire dall'ascolto e poi creare prodotti, contenuti e fare scelte informate sulla base dei propri customers e della propria community. E questo è un cambiamento che sembra banale, ma in realtà è super differenziante. Il terzo punto è quello che dicevamo prima, cioè il fatto di essere agnostici in termini di piattaforma, per cui oggi Frida è su Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, e attendere chissà dove altro, no? Per cui questo è sicuramente un altro punto importante della nostra strategia. Il quarto è quello soggettivo, cioè in merito alla qualità. Noi abbiamo deciso di non spammare i feed dei nostri utenti, ma di pubblicare pochi contenuti ben pensati che partissero appunto dagli insight che citavo prima. E infine un altro punto per noi molto importante è quello di avere un'ambizione globale, nel senso che nelle nostre mire c'è quello proprio di costruire un brand che sia rappresentativo e inclusivo a livello globale, ma al tempo stesso che abbia una forte presenza e un forte anche taste locale, per cui in ogni paese in cui andiamo a costruire dei team editoriali, produttivi, sales, marketing, che siano appunto attaccati a touch a quella che è appunto la cultura locale. Quindi questi qua sono un po' i 5 ingredienti della nostra ricetta. Sicuramente la parte dell'ascolto e la parte dei valori sono centrali in ciò che facciamo, e credo che anche questo periodo di Covid abbia spinto ancora di più queste tendenze, per cui gli utenti consumatori vogliono sempre più essere ascoltati e tengono sempre di più a un certo tipo di trasparenza, a un certo tipo di valori, a un certo tipo di impegno da parte di brand e organizzazioni. Per cui
il pubblico, questo... Andrea, vostro è prevalentemente femminile?
Allora, per quanto riguarda la community, per cui quelle 7 milioni di persone che citavo prima, il 92% sono donne e l'8% sono uomini. Poi dopodiché, da quando da quei 7 passi ai 50, 60, 100 milioni di reach, in realtà ci sono donne, uomini di tutte le generazioni, ci sono anche utenti che ormai si definiscono sempre meno in base al genere, no? Soprattutto se guardiamo al mondo dei Gen Z, che rappresenta una parte importante per noi. Per cui è molto trasversale quella che è la reach, quindi coloro che entrano in contatto con i nostri contenuti, mentre invece la nostra community è più verticale sia in termini di genere che in termini poi di età, nel senso che poi c'è una fortissima concentrazione appunto di Gen Z e millennial, quasi il 90%.
Quanti siete adesso, Andrea, come squadra?
Allora, noi adesso siamo circa 200, anzi non circa, noi siamo 220 persone suddivise in 3 paesi, appunto, dove abbiamo appunto un buon team, che è il team, diciamo, fondante e fondatore in Italia, poi in Spagna, in UK e sulla parte di direct to consumer, per cui siamo 220 oggi. Un bellissimo team.
Filippo _ IP su Twitch dice: il fondatore di Frida è un uomo maschio bianco. Caspita, questa è una grande sorpresa. Come stai vivendo? Come vivi questa parte? Non sarà il primo a fartelo notare, ma come vivi questo posizionamento?
Allora, diciamo, innanzitutto non sono uno, ma siamo in due. Per cui l'abbiamo fondata io e Gianluigi, che è il mio più caro amico e fondatore in questa esperienza. Dopodiché la mia risposta è perché no, nel senso che io tendo sempre in ciò che faccio, in ciò che guardo, in ciò che mi appassiona, a guardare il cosa, non tanto il chi. Dopodiché ovviamente io e Gianluigi abbiamo avuto l'idea, l'iniziativa, abbiamo visto diciamo l'opportunità e da subito nel voler costruire un media che si rivolgesse, che rappresentasse in primis l'universo, la sfera femminile, che l'abbiamo scelta un po' per passioni, un po' anche perché era sottorappresentata, ancora meno rappresentata da media tradizionali o mal rappresentata talvolta. Ovviamente abbiamo costruito un team che fosse in grado di vivere, respirare e far crescere e dar vita a questa creatura. Per cui in Frida l'80% del team è rappresentato appunto da donne, il 70% del nostro executive team sono appunto donne e il 100% dei management team locali. Dopodiché non facciamo discriminazione in base al genere, nel senso che noi proprio uomini, donne, appunto persone che sempre meno si definiscono in base a quello, per noi è il merito che conta e cerchiamo appunto di costruire un ambiente di lavoro che sia il più diverso possibile. Abbiamo circa 18 nazionalità all'interno del team, età molto differenti, perché crediamo anche nella contaminazione tra età differenti, per cui a Frida puoi vedere la head of Instagram Stories che ha 25-26 anni e il nostro appunto CTO che ne ha quasi 50, no? Per cui è il bello è quello. E per cui come vivo, tornando alla domanda, la vivo molto bene, nel senso che la mia risposta è perché no.
Deianira Konku dice: anche un uomo maschio bianco può far cose fatte bene. Mi sembra una buona considerazione questa. Non è che siccome siamo maschi e bianchi allora siamo dei coglioni, insomma, cioè possiamo fare anche noi delle cose decenti, ecco, insomma. Detto questo,
diciamo che i maschi bianchi di coglionati ne hanno fatte tante, però noi stiamo provando a fare qualcosa di buono.
Esatto. Cioè, non è che uno deve discriminare al contrario, no? Quindi, insomma, questo... Ancora siamo nel 2020, questo momento caldo, no, sul tema della diversity, però per me, ripeto, che vivo a Brighton, che è un posto talmente aperto di mentalità, mi fa un'impressione dove non c'è questa discussione, non c'è, perché è talmente tutto un mix dove tu non ti poni neanche la domanda, insomma. Detto questo, prima di passare all'e-commerce, ero curioso rispetto al modello di business vostro, come affrontate il tema delle revenue? Quindi come avete deciso di monetizzare i vostri contenuti? Perché tipicamente un editore quello che fa è crea contenuti e poi ci vende la pubblicità su, oppure vende un abbonamento. Il Guardian dice, guarda, paga l'abbonamento, Repubblica, Corriere, e quindi sono, diciamo, questi due modelli. E spesso il problema sulla pubblicità è che chiaramente l'azienda poi detta la linea e spesso ti porta a fare delle marchette che non sono contenuti che poi girano. Come avete risolto questo annoso dilemma?
Diciamo che dal giorno uno abbiamo cercato di costruire il miglior partner per tutti quei brand e quelle organizzazioni che vogliono ancora una volta in primis ascoltare e comprendere queste nuove generazioni e poi stabilire con loro una relazione. Pertanto come lo facciamo? Attraverso l'unico modo in cui secondo noi puoi in questo momento ispirare e parlare con queste generazioni, cioè attraverso ancora una volta contenuti di qualità. Abbiamo diciamo il nostro business diciamo legato alla parte B2B, senza entrare appunto in quella nuova del commerce, si splitta in due aree: da una parte l'area del branded content, che è proprio dove andiamo a costruire il contenuto ancora una volta di qualità e ancora una volta partendo dall'ascolto, e poi lo distribuiamo sulle nostre piattaforme. E la cosa interessante è che molto spesso contenuti che costruiamo con i brand performano allo stesso modo, allo stesso diciamo livello rispetto appunto a quelli editoriali. L'altra area invece, che abbiamo chiamato Content Studio, che è un po' più nuova, è dove applichiamo tutto il nostro know-how, tutte le nostre competenze e tutto ciò che abbiamo sviluppato in questi 3 anni e mezzo alle piattaforme dei brand altrui. Per cui, non so, abbiamo costruito insieme ad Arzana e Michel Unzi, che era un brand che si chiama Gubi, piuttosto che gestiamo diciamo i contenuti per tutta una serie di brand, piuttosto che lavoriamo a progetti di dati. Quindi lì è un po' più variegato e apriamo un po' il nostro sapere. L'altra cosa per noi molto importante, che secondo noi ci crediamo anche questo da ormai anni, il marketing sta passando sempre più da una transazione, da una performance a un dialogo, per cui è una conversazione, una relazione. Pertanto ancora una volta l'ascolto e i contenuti sono chiave. Sempre più appunto crediamo nel costruire una relazione diretta tra i brand, i partner con cui lavoriamo e i consumatori, no? Ancora una volta attraverso i social media. Guarda cosa è successo durante il Covid, tantissimi brand che sono ed erano intermediati da retail, wholesale, non avevano quel direct consumer approach, sono stati appunto, sono andati in grande difficoltà. Quindi secondo me, secondo noi c'è stata una crisi sanitaria, economica, ma anche poi di modelli. Tant'è che appunto alcuni brand che abbiamo seguito con quel tipo di approccio da direct to consumer, in realtà in questi tre mesi hanno avuto una crescita molto molto interessante e accelerata. Per cui questo qua è il nostro B2B model, e poi che sta continuando ad evolversi, ecco. Sempre trasparente, per cui il tema della marchetta che citavi non avviene mai, nel senso che tutte le forme di advertising che noi coltiviamo e distribuiamo e tutto sono estremamente dichiarate, per cui non c'è niente di male, è come sosteniamo e costruiamo, diciamo, il successo di questo brand, di questa azienda. L'importante è ancora una volta ascoltare e fare le cose fatte bene, di qualità. E poi queste generazioni millennials e Gen Z sono eager di contenuti, di storie, guarda Nike, guarda Supreme, guarda tantissime brand che ormai sono culti più che brand, no? Per cui hanno sostituito anche buona parte delle istituzioni, no? Nell'essere punti di riferimento per queste generazioni. Per cui l'importante è cosa fai, cosa hai da dire, quali sono i tuoi valori, qual è la tua mission. Non è che tu sei un brand di magliette o un brand editoriale o sei un canale televisivo, l'importante è il messaggio, certo, il valore, che cosa tu gli dici.
Peraltro su quello che sta facendo Michelle, devo dire, forse la gente non ha la percezione di quello che ha messo su, e grazie anche alla vostra collaborazione state facendo crescere. Ma a parte che Michelle è fenomenale, una bomba pazzesca, e ha anche questa capacità di spendersi, di promuovere, però è un progetto che sta crescendo tantissimo, insomma, quindi... Insomma, dall'esterno non so quanto si percepisca, però è un progetto che non è così un progettino, è una cosa che, guarda, insomma, è fatta molto bene.
Abbiamo, diciamo, cercato proprio, allora, innanzitutto un progetto di cui andiamo molto fieri, perché Arzana e Michelle hanno creduto in noi, hanno creduto nel replicare un po' l'approccio editoriale di Frida su un brand di prodotti, per cui in primis hanno rischiato e ci hanno creduto. Non è un progetto appunto che fa proclami, comunicati stampa, bensì è un progetto, un brand che ogni giorno dialoga con la sua community. E tieni conto che ormai abbiamo più di 300.000 follower su Facebook, più di 230-40.000 su Instagram, con delle reach organiche settimanali di milioni di persone. Per cui è un progetto proprio che lavora sulla relazione diretta con la sua community, che ascolta la sua community, sulla base di quello crea anche i prodotti, crea le campagne e costruisce un dialogo giorno dopo giorno. Per cui Goovy oggi è una realtà che in Italia, nel mondo del wellness, nel mondo della skincare, nel mondo degli integratori, può veramente diventare leader proprio grazie a questo approccio diretto con i consumatori. E poi, come dicevi tu, Michelle è un fenomeno ed è un generatore di energia positiva, per cui quello è veramente cruciale nel successo del progetto.
Per quello che riguarda invece i progetti, quindi non i progetti speciali, ma i progetti che fate di branded content, come avete fatto a scalarli, tra virgolette? Quindi come avete fatto a farli crescere? Perché se devi fare un progetto con un'azienda, anche se è piccolino, magari ti danno 10.000 euro, 20.000 euro, però poi ci devi stare dietro, lo devi personalizzare, non è una cosa che puoi far crescere così velocemente. Quindi anche a livello di fatturato devi mettere insieme diversi progetti o avere progetti molto grossi, però all'inizio magari non avete progetti molto grossi su cui lavorare. Come avete risolto questo aspetto?
Allora, diciamo che è abbastanza, diciamo, articolata, però in primis sicuramente dal giorno 1 abbiamo deciso di costruire un team interno, per cui un team che appunto lavorasse internamente a contatto con marketing, dati e tecnologia, e un team che continuasse, diciamo, a imparare al meglio come creare contenuti per millennials e Gen Z sui social. Per cui già il team interno è estremamente importante in questo processo di scalabilità. L'altro aspetto fondamentale è che abbiamo dal giorno 1 anche cercato di creare dei veri e propri formati, per cui nelle Instagram Stories, nel feed di Facebook, nel feed di Instagram, su YouTube abbiamo creato delle serialità, abbiamo creato dei formati che poi si sono resi appunto scalabili da soli. Ovviamente poi ci sono tanti progetti diversi e a seconda, diciamo, delle necessità e dei KPI del brand con cui lavoriamo, del partner con cui lavoriamo, ci sono progetti più tailor-made e più che progetti invece più di, diciamo, continuity, no? Sostanzialmente. E quindi questo ci ha permesso in realtà in 3 anni, per cui 2017 oggi, di crescere e di scalare molto bene il modello del branded content. Tieni conto che l'anno scorso abbiamo girato nei 3 paesi circa 800 campagne con 250 brand, per cui siamo molto fieri di come il nostro branded content stia scalando e soprattutto, ripeto, anche lì non è una scelta, nel senso che noi riteniamo che la display tradizionale su queste generazioni non funziona più, a meno che tu sia Nike e che quindi fai un messaggio e diciamo un banner fantastico, ma per il resto, per parlare a loro, il contenuto, l'engagement, la relazione, la discussione, il dialogo è fondamentale, è la cosa più importante, per cui anche lì non c'è tanta scelta, lo facciamo perché ascoltiamo loro e sappiamo che cosa vogliono, quantomeno cerchiamo di interpretare che cosa vogliono.
Faccio un esempio di campagna che appunto non è una marchetta, ma è un contenuto che ha funzionato con magari un paio d'aziende.
Un partner di cui andiamo molto fieri, sicuramente con Gucci abbiamo costruito un percorso ormai da un paio d'anni a questa parte, per cui hanno creduto in noi anche abbastanza all'inizio, e quello che facciamo durante l'anno è andare a cercare le storie di dei ribelli che rappresentino, diciamo, i valori del brand Gucci e del brand Frida insieme, per cui cercare storie di persone che abbiano rotto, diciamo, la conformità, abbiano rotto, diciamo, gli stereotipi creando il loro percorso, per cui per esempio uno degli episodi più di successo è stato quello in cui abbiamo raccontato la storia di Letizia Battaglia, appunto una fotografa artista di Palermo che grazie e con la sua arte, quindi la fotografia, ha posto pesanti denunce alla mafia negli ultimi 30 anni, quindi un personaggio, se vuoi, molto complesso ma perfetto per rappresentare molto bene il DNA della marca Gucci e anche del canale appunto Frida. Gubi, per esempio, appunto citavamo prima, è un ottimo esempio, nel senso che ogni giorno crea un dialogo e si plasma con i suoi utenti, quindi non c'è marchetta. Gubi vende prodotti, vende emozioni positive, però lo fa ascoltando e ingaggiando quelli che sono gli utenti. E poi, per esempio, con Nike, che citavo prima, 2 anni che lavoriamo a un percorso su più paesi per colmare quel gap rappresentativo delle donne e gli sport femminili, per cui tieni conto che gli sport femminili nei media tradizionali sono rappresentati al 3%, però le donne sono il 50% di coloro che praticano sport, e quindi quello che Frida fa con Nike è cercare di colmare quel 47% di gap. E poi te ne potrei citare centinaia.
Questo, lavoriamo, quindi, diciamo, sono contenuti molto di brand o anche per generare lead, utenti, transazioni.
È un mix, dipende ovviamente dal progetto, però per esempio in Gubi è proprio end-to-end, poi ci sono progetti più legati alla parte alta del funnel, quindi per generare associazione di valori, per generare awareness, per far conoscere il brand e i suoi prodotti, e poi ci sono progetti invece che lavorano più sulla parte bassa del funnel, per cui è veramente un mix di tutto questo. Ed è un processo anche qui in continua evoluzione, per cui adesso con il nostro team di dati noi stiamo lavorando per cercare di trovare la correlazione tra l'engagement sui diversi formati, le diverse piattaforme e la conversione, perché riteniamo che sia proprio da quell'engagement, da quella consideration, da quella conversazione che nasce proprio la conversione ogni giorno su queste piattaforme. By the way, il Covid ha anche accelerato tantissimo il social commerce, per cui se tu guardi US data, 30% di millennials e agenzie americane hanno comprato tramite social negli ultimi 6 mesi, 87% dei consumatori millennials e agenzie hanno comprato ispirati da un contenuto sui social, per cui diciamo che anche le piattaforme su cui sia noi che te viviamo sempre più stanno andando verso una correlazione tra media, contenuto e commerce.
Giancarlo del Sordo ti chiede quanto automatismo applicate per far crescere un brand e quanto invece sono creativi tradizionali. Quindi immagino quanto, ecco, la cosiddetta sentiment analysis viene fatta, quanto siete, diciamo, scientifici e o quanto creativi.
Diciamo che uno dei nostri mantra è creativity inspired by data and technology, per cui è proprio la creatività c'è e rimane centrale. Abbiamo dei fantastici creativi e delle fantastiche creative nel team che ogni giorno sprigionano idee partendo da Frida e dai brand e dai partner con cui lavoriamo, però è tutto sempre abitestato e per cui è tutto sempre ottimizzato e migliorato sulla base, diciamo, della performance e sulla base di quello che è il feedback della nostra community, per cui in realtà una cosa non va senza l'altra, cioè la creatività è ispirata dai dati e dalla tecnologia, che non vuol dire che i dati e la tecnologia sostituiscono la creatività, perché stiamo costruendo brand, la nostra passione è costruire brand, ma che è l'unione tra le due cose che poi è quello che ci permette di esplodere in termini proprio di performance sostanzialmente.
Dimmi la parte di vendita, abbiamo fatto un bel cappello, ma mi sembra importante perché almeno uno ha un quadro complessivo di Frida, cosa fate, dove vi muovete, quanti siete, e quindi mi sembrava importante dare un po' di contesto, se no prima parlavo con Luca Ward e diceva io devo doppiare i videogiochi e mi mandano solo i testi e c'ho uno schermo buio e non ho il contesto, e quindi senza il contesto come faccio? Allora il contesto secondo me aiuta a capire anche la mossa della parte e-commerce. Dove vi siete incrociati con Shopify?
Ci siamo incrociati nel senso che noi 3 anni fa, quando siamo partiti con Frida, sapevamo che a Tender avremmo voluto appunto costruire un modello misto tra il B2B e il direct to consumer, il B2C. E pertanto diciamo che abbiamo coltivato questo sogno, nel mentre che costruivamo le competenze di cui ti ho parlato finora, fin tanto che appunto 1 anno e mezzo fa abbiamo deciso, bene, adesso che abbiamo costruito bene il nostro business B2B, che abbiamo una community ampia, che abbiamo raccolto tanti dati e informazioni, è arrivato allora anche di mettere sul mercato e di lanciare un nostro brand che partisse dall'ascolto ancora una volta. E pertanto poi quando abbiamo detto bene come lo facciamo, sicuramente Shopify è stata la soluzione ideale, se non altro perché conosco la storia dell'azienda, partono da un negozio di snowboard che poi hanno digitalizzato, io sono estremamente appassionato di snowboard e sono appassionato anche di tecnologia, di America, un po' come lo sei tu, e quindi Shopify mi aveva da subito colpito, diciamo, quanto sono stati in grado di aiutare aziende americane in maniera semplice e veloce nello scalare il business, no? Guarda Kylie Jenner cosa ha combinato, full Shopify, no? E quindi la verità è che da un punto di vista poi di implementazione tecnica non so come sia andata, perché non sono stato minimamente coinvolto a giusta ragione, perché avevi fatto solo danni, però da un punto di vista della scelta invece è subito, diciamo, emersa l'opportunità di utilizzare Shopify anche un po' guardando i mondi che ci ispirano, ecco.
Ma cosa venderete su questo e-commerce?
Noi adesso abbiamo lanciato 2 settimane fa un brand in beauty, quindi sostanzialmente un brand che entra nel settore del beauty, del personal care, che si chiama Superfluid, che proprio nasce molto dall'ascolto della nostra community di come la fluidità sia di genere ma anche di pensiero sia un pillar centrale nella loro realizzazione, no? E nella loro definizione di loro stessi, che è una definizione in costante evoluzione. Quindi questo brand appunto la cui mission è proprio quella di offrire dei tool a queste generazioni per esprimersi da una parte e per continuare ad evolversi appunto dall'altra, e quindi Superfluid appunto è il nuovo brand. Siamo partiti 2 settimane fa, abbiamo costruito un team fantastico che lavora appunto fianco a fianco poi con il team Frida in quella che è l'integrazione. E ancora una volta Superfluid nasce dall'ascolto e il motore dell'ascolto è Frida. E quindi diciamo siamo molto carichi e emozionati perché ovviamente è la prima volta, no? Per cui siamo sempre stati comunicatori, adesso abbiamo anche...
Tu non hai mai avuto esperienze di e-commerce precedenti o sì?
Io personalmente no, nel senso che io ho sempre fatto il comunicatore, per cui ho sempre lavorato nel mondo del marketing e della comunicazione, prima il mondo televisivo, la mia vecchia passione appunto è la televisione, ho lavorato prima a Fremantle e poi a Mediaset e a Publitalia, E poi appunto ho lanciato appunto Frida insieme a Gianluigi e al resto del team. Abbiamo sempre lavorato con i brand, abbiamo sempre promosso prodotti, ma non abbiamo mai, diciamo, avuto un prodotto nostro. Mentre invece il nostro, per esempio, alcune componenti ovviamente del team, abbiamo preso poi delle competenze specifiche che lavorano sull'ottimizzazione del nostro shop digitale e sull'esperienza dell'utente, ecco.
Fammi degli esempi di prodotti che ci sono su Superfluid. Sono, cioè, t-shirt, sono cosmetica.
No, è proprio cosmetica, qui è beauty, è diciamo cross tra la parte di colore e quindi make-up e tutto quanto, e la parte diciamo più di care. Siamo partiti con una linea, con una serie appunto di SKU, pochi prodotti ma molto ben pensati, e appunto anche lì diciamo percepiamo il nostro brand come un brand fluido, per cui anche in termini di categorie all'interno del mondo del beauty, del wellness, del personal care cercheremo di essere fluidi, però appunto andando su getsuperfluid.com ci sono i vari prodotti, e appunto oggi è beauty, per cui siamo partiti da lì. E poi chissà in futuro da cosa ci faremo contaminare, ecco, nel senso che poi vogliamo che Superfluid sia estremamente fluido anche in quel senso. Ecco.
Come tipologia di vendita avete optato per una vendita, diciamo, classica, vado lì, mi compro il mio prodotto, avete una vendita abbonamento, magari una box mensile, mi ricordo che c'era, chi era? Michelle Fang, la YouTuber che già ormai anni fa
Sì.
faceva dei numeri pazzeschi, peraltro, con la sua box
Lei
mensile.
aveva fatto appunto Ipsy, che era cresciuta tantissimo, poi aveva fatto anche il suo brand beauty che aveva poi acquisito L'Oreal e poi lei gliel'aveva appunto ricomprato. Poi a un certo punto è sparita, nel senso che si è diciamo oscurata dai social per ritrovarsi, e adesso è tornata. Noi sostanzialmente appunto Superfluid è un brand che si focalizza tantissimo sui valori, sulla rappresentazione, sui contenuti e appunto poi su stabilire questa relazione che porta, se l'utente vuole, ci si rifletta a comprare un prodotto. Però ad oggi appunto è appunto un e-commerce tradizionale, per cui è proprio un brand. Non è diciamo una subscription box, non è un abbonamento e tutto quanto, sono dei prodotti diciamo costruiti attorno a una rappresentazione, a dei valori in cui noi in primis crediamo e in cui speriamo appunto la nostra community creda.
A me piace l'approccio, Andrea, vostro su questo e-commerce perché sposa in pieno la mia filosofia, che viene ben riassunta dalla frase di Seth Godin quando dice: non cercare clienti per i tuoi prodotti, ma cerca prodotti per i tuoi clienti. Cioè, prima costruisci la community e poi a quel punto vedi anche loro quali sono le indicazioni che ti danno. La reazione qual è stata finora?
Molto positiva, nel senso siamo appena partiti, per cui stiamo proprio riscaldando i motori, però nelle prime 2 settimane abbiamo, diciamo, raggiunto dei buoni risultati, e soprattutto è un brand che già dal giorno 1 si dimostra un brand globale, per cui abbiamo già avuto degli ordini da più di 6 paesi in giro per l'Europa, per cui l'engagement rate, che per noi è un criterio, è un KPI fondamentale sull'Instagram, appunto sulla platform su Instagram di Superfluid, è molto molto positivo, per cui è in linea diciamo con degli standard che ci siamo dati, per cui è partito molto molto bene, siamo solo all'inizio, bisogna costruire ancora tantissimo e soprattutto bisogna ascoltare tantissimo i super fluiders, no? Quindi coloro che decideranno appunto di seguirci. E al tempo stesso l'altra sfida gigante è riuscire a integrare i due brand, per cui far parlare Frida con Superfluid e viceversa. E quindi diciamo siamo solo all'inizio, però abbiamo formato appunto un team molto forte in cui ho appunto massima fiducia. E ripeto, io credo che oggigiorno ci siano opportunità enormi in tantissimi settori, per cui dal mondo del CPG, al mondo appunto del beauty, al mondo dei materassi, se guardi a Casper, occhiali, Warby Parker. Quindi diciamo l'Europa è ancora molto candida in quel senso, e pertanto c'è veramente la possibilità di costruire le prossime diciamo holding di brand che parlino direttamente ai consumatori, che costruiscono in primis una relazione prima di una transazione, e holding che siano in grado innanzitutto di ascoltare e poi di costruire sulla base di valori positivi, no? E quindi io credo che oggigiorno if you're better, you can get bigger, no? E quindi se tu hai un certo tipo di valore, un certo tipo di mindset, puoi anche calare molto di più, e per cui fai del bene e in più costruisci qualcosa di ancora più significativo. Ecco, questo è un po' il nostro belief.
Una visione internazionale è fondamentale. Io mi rendo conto che in Italia uno dei principali problemi è proprio una visione locale delle iniziative e anche la lingua. Lo vedo anche dai commenti. Ad esempio Ivana dice: Marco, invito il tuo interlocutore a parlare in termini comprensibili l'italiano è la nostra lingua. E a me colpiscono sempre questi commenti, perché significa che la gente ancora non parla inglese e si pensa che il mondo parli in italiano. Il mondo non parla in italiano, quindi se tu vuoi stare in questo mondo qua e vuoi fare dei progetti internazionali, A, devi studiare bene inglese, B, devi sapere che è tutta una serie di parole che si usano nel mondo della comunicazione, del business, che sono il tuo alfabeto, ecco. Non è che uno parla con parole inglese per fare i fighi. Parli perché è un mondo che va in quella direzione. Non puoi essere internazionale parlando in italiano, ecco Andrea. E questa è una cosa che io vedo ogni giorno, progetti che semplicemente sono pensati in piccolo, su un mercato molto piccolo. E invece questa visione internazionale ti dà anche la possibilità di bilanciare, no? Su vari paesi, anche hai una distribuzione del rischio che è vantaggiosa.
Assolutamente, poi è anche la possibilità, diciamo, di avere un impatto positivo molto maggiore, no? Noi dal giorno uno abbiamo detto: Frida è quell'amica che arriva in quarta, quinta liceo dall'estero e ti apre, diciamo, un po' una finestra sul resto del mondo. Per cui dal giorno uno ci siamo dati l'obiettivo di fondare un brand, oggi dei brand che abbiano uno scope internazionale, che siano in grado di farsi influenzare da tante culture, da tanti consumatori, quindi diventino anche di per sé molto più interessanti. E dall'altra parte, in questo il Covid ha anche accelerato tutta una serie di brand che prima non lo facevano, però ad avere un'attenzione e una specificità anche locale. Per cui quello che dicevo prima, comunque sia, oggigiorno bisogna pensare che le persone viaggiano e viaggeranno di meno, e quindi per parlare loro devi anche parlargli localmente. Quindi la difficoltà sta nel fare il match tra globale e locale. Poi in Frida la lingua è l'inglese, per cui anche a Milano abbiamo, per esempio, il nostro Chief People Officer, quindi la responsabile di tutte le risorse umane del nostro capitale più grande, che sono le persone, che è olandese, non parla l'italiano, e pertanto in tutti i nostri meeting l'inglese è la lingua. E ripeto, io ho un inglese tra l'altro anche molto maccheronico e studiato in alcune esperienze lavorative estive, per cui non ho fatto particolari università, anzi non ho fatto proprio l'università e neanche ho studiato a profusione, però dal giorno uno, viste le nostre ambizioni e le mie ambizioni, ho ritenuto che l'inglese fosse una delle cose che proprio non potevano mancare, per cui mi sono stressato tantissimo nell'impararlo, nel praticarlo, e non è l'inglese perfetto, anzi, per cui però...
Un tour Napoli da Facebook ti chiede se non credi che il mondo e-commerce sia già saturo di prodotti per cosmetica. Questo è un tema interessante quando uno vende online, trovare il proprio spazio, il proprio posizionamento, la propria nicchia.
Allora, tieni conto, Marco, che il mondo della cosmesi pesa circa 450-500 billion, è un CAGR di crescita che si stima intorno al 15-20%, no? Per cui da qui al 2023-2024 arriverà a pesare tra i 750 e gli 800 miliardi. Quindi quando tu hai un mercato così grande, in realtà le opportunità nascono sempre se sei in grado di costruire un posizionamento e se sei in grado di costruire un brand che si differenzi, e le differenziazioni possono essere tante, possono essere di prodotto e quindi realizzare una di quelle che vengono chiamate blue sky formulas, no? E quindi quelle formule che ancora non ha sperimentato nessuno, può nascere appunto dall'ascolto, la community, i valori in cui credi, la rappresentazione del consumatore che dai. E quindi noi crediamo e siamo convinti che ci sia in realtà tantissimo spazio per costruire qualcosa di diverso, eppure qualcosa che non vada in conflitto con la maggior parte dei nostri partner, che magari hanno storie importanti e hanno un percepito di qualità altissimo. Noi lavoriamo con Estée Lauder, con Shiseido, lavoriamo con Beiersdorf, quindi aziende che hanno, diciamo, un'esperienza centennale, no, in alcuni casi, e per cui non vogliamo dire noi abbiamo il prodotto più di qualità di loro, figurati, non ce la faremo mai, non vogliamo farlo. Quello che vogliamo fare è costruire un brand che rappresenti Gen Z, le nuove generazioni, e parli la loro lingua e il loro linguaggio. Poi nel mondo beauty continuano a nascere brand, ce ne sono alcuni che hanno grande successo, altri invece che falliscono dopo breve, per cui è una bellissima scommessa, un bellissimo mercato. C'è anche tantissima fusione tra big group, legacy company che acquisiscono, diciamo, marche, no? Se pensiamo a Shiseido e Drunk Elephant, è un bellissimo combinato, no? Per cui un brand con un altissimo percepito qualità di skincare che viene integrato in un gruppo, diciamo, con una storia, un'esperienza incredibile. Piuttosto che anche Coty, per esempio, ieri non so se hai letto, ha investito anche nella seconda sorella, per cui dopo aver acquisito il 50 di Kylie, Jenner di Kylie Beauty, era investito per un 20% in Kim, no? Per cui sempre più anche i big group si fanno influenzare e contaminare dagli indie brand e dai nuovi brand. Puig, gruppo spagnolo, ha acquisito appunto Charlotte Tilbury. Per cui diciamo io credo che ci sia tantissimo spazio. E soprattutto è il concetto di beauty che sta evolvendo, per cui il beauty non è più lo stereotipo, il canone di bellezza, punto, a cui tutti dobbiamo aspirare, ma il beauty è l'espressione di noi stessi. E dentro questo ci sono infinità di mondi, infinità di estetiche e infinità di prodotti. Per cui lunga vita al beauty.
L'altro aspetto che bisogna ricordare sempre è che è diverso partire su un mercato da zero o partire con un audience e una community. È completamente diverso, no? Kylie non avrebbe mai creato la sua realtà biliardaria, mi piace chiamarla così, se fosse partita da zero, no? Parte e c'ha 50 milioni di follower, 100 milioni di follower su Instagram. Allora, parti da lì. Quindi quando hai una community hai una leva totalmente diversa per promuovere un prodotto, che poi ovviamente il prodotto deve funzionare, perché magari se hai anche il tuo pubblico, però il prodotto non funziona, è chiaro che uno lo compra una volta e poi ti abbandona. Ma nel momento in cui hai un prodotto valido, ma parti dalla community, trovare il tuo spazio è infinitamente più facile, ecco, quindi questo è un percorso più faticoso all'inizio perché devi costruire la community, ma una volta che, come nel vostro caso, l'avete fatto, poi diventa più semplice, ecco.
È quello che dicevi tu, devi riuscire a trovare l'unione dei punti, per cui da una parte hai costruito una community che ti ha richiesto, diciamo, che ogni giorno richiede impegno nell'alimentarla, dall'altra parte devi costruire un brand e dei prodotti che rispondano alle esigenze di questa community in cui questa community si identifichi. Come dicevo prima, poi ci sono tante storie differenti, però per esempio appunto Kylie è partito da questo suo social following che è uno dei primi al mondo, ne ha 170-180 milioni. Glossier è partito da un sito blog verticale Into the Gloss con pochissimi milioni di utenti unici, ma una grande credibilità in quel settore. Drunk Elephant è partito da un'innovazione di prodotto, per cui Tiffany Masterson, che è la founder, diciamo, era un'esperta nel campo e ha costruito qualcosa di unico, per cui non aveva la community, ma ha costruito un prodotto unico che poi ha costruito una community. Noi partiamo da una community molto ampia. Vedremo appunto se saremo bravi a rispondere anche col prodotto alle esigenze di questa community.
Senti, la ragazza di prima dice: ho anch'io un e-commerce, settore colori e carta da parati con Shopify. Bene, mi dici qual è il segreto per farsi spazio nel mondo online? La prima risposta la do io e poi ne parli tu, Andrea. Il segreto è che non esiste un segreto. Non c'è il segreto, non c'è la formula magica. E quindi hai tante realtà diverse. Però, dal mio punto di vista, ecco, Andrea, però mi interessa la tua opinione. Dal mio punto di vista, chiaramente parto sempre dal problema, cioè se io individuo bene il problema che voglio risolvere, poi è più facile, mi è chiaro che cosa devo produrre, poi la produzione online, poi è una produzione di contenuto che può essere più quantitativa, meno quantitativa su una piattaforma, su un'altra, però di fatto, una volta che ho chiaro il problema del mio pubblico e a chi sto parlando, poi è molto più semplice. Il problema è che spesso vedo è che tu hai gente o aziende che non sanno con chi stanno parlando, non sanno qual è proprio il loro posizionamento. C'è un problema a monte che viene saltato e poi uno si mette a fare contenuti un po' a caso, ecco. Però, boh, insomma, io la vedo così. Ho detto la mia cazzata, Andrea,
Sono,
di una
no,
cosa più
intendo.
sensata.
Ma sono molto allineato con quello che hai appena finito di dire, nel senso che la prima domanda che ti devi fare è a quale necessità, a quale bisogno stai rispondendo. Se non riesci a rispondere a questa domanda, poi puoi impegnarti quanto vuoi, ma non riuscirai mai a convincere gli utenti e i consumatori, no? carta da parati, colore, è un mondo bellissimo, no? Puoi ricoprire qualsiasi cosa, puoi raccontare tantissimi ambienti differenti, puoi impacchettare tantissime sorprese e quindi sorprendere tantissimi consumatori. Quindi da un punto di vista creativo di contenuto c'è tantissimo da fare. Ovviamente devi capire in che cosa ti differenzi rispetto a tutti gli altri produttori di carte da parati colorate, no? È un tema di prezzo, è un tema di creatività, è un tema di subscription, è un tema di... ci sono mille variabili, però come dicevi tu, il primo punto è cercare di rispondersi alla domanda a quale bisogno sto rispondendo con quello che sto facendo. Ci sono tantissimi, diciamo, motivi differenti per farlo, però... quello è il primo punto, ecco. E senza quello non è difficile, ecco, più complicato.
La parte di organizzazione logistica del vostro e-commerce, come vi siete organizzati?
Abbiamo diciamo, avuto la fortuna di portare on board uno dei due general manager, cioè che sono il brand gestito da due general manager. La prima appunto si chiama Viviana Barker e lei ha un'esperienza fantastica nel mondo del marketing, dei prodotti, per cui si occupa di tutta quella parte, e dall'altra parte abbiamo coinvolto questo ragazzo che si chiama Stefano, che è proprio, ha fatto delle esperienze incredibili nel mondo della logistica, per cui lui ha lavorato in Unilever, ha lavorato in Amazon, ha lavorato in Kiko, e lui sta strutturando tutta la parte di logistica, di trasporto, di controllo qualità. Quindi queste due, diciamo, questo binomio è un binomio appunto, secondo me, esplosivo per portare questo brand e per gestire end-to-end la relazione col consumatore, il sourcing del prodotto, l'ascolto della community, appunto, dalla A alla Z, ecco. E poi qualcosa di nuovo per me, ancora una volta, nel senso che poi sia Stefano che Viviana li stresso nel tempo che hanno da dedicarmi per cercare di imparare da loro, per cui per farmi spiegare tutto quello che non so e che appunto essendo entrato con tanta convinzione in questo business voglio attendere e imparare. Poi come azienda, diciamo, abbiamo costruito un'azienda in cui freedom and responsibility, no? Quello un po' che dice Reed Hastings di Netflix, lui sicuramente l'hai visto in una conferenza, ha detto è stato il quarter migliore di Netflix, non tanto per i business results, ma perché non ho preso neanche una decisione. Lui l'ha ovviamente estremizzata, no? Certo. Però noi crediamo tantissimo nell'empower le persone, nel dargli tanta libertà e tanta responsabilità e nel fargli costruire il business, i brand, la community in maniera molto indipendente.
In chat erano curiosi di sapere quando sei partito con Frida che investimenti ci sono stati.
Allora, il primo seed che abbiamo fatto, poi ovviamente tutti pubblici questi dati, proprio il primo seed è stato un seed di 4 milioni che abbiamo raccolto da persone che appartenevano al nostro passato professionale, per cui c'erano dentro una serie di investitori che ci conoscevano, che credevano in noi, che hanno creduto in primis in noi e poi ovviamente sul progetto, che all'inizio era anche, diciamo, poco chiaro, era un paper deck sostanzialmente. Poi dopodiché abbiamo fatto un Series A e un Series B, abbiamo raccolto, diciamo, tra un round e l'altro circa 23 milioni più o meno ad oggi nella nostra vita, e poi sono entrati anche dei fondi istituzionali, sono entrati degli angel investor. Il principale, diciamo, investitore è un fondo francese che si chiama Alven Capital, che per la prima volta ha deciso di investire in una startup, in una società italiana, e siamo molto fieri appunto di averne la nostra compagine. E quindi, diciamo, in generale ci siamo scelti, abbiamo scelto degli investitori che ci rappresentassero e che credessero, diciamo, in noi, nel nostro team, nella mission di Frida e poi anche adesso oggi Superfluid.
Per chiudere, intanto segnalo sempre che se qualcuno vuole provare Shopify non è una piattaforma soltanto riservata a Andrea di Frida o a gente che ha 25 milioni di round o di investimenti, ma è una piattaforma che uno può provare. La trovate qua, shopify.com/monti, se la volete provare, la provate gratis e poi mi fate sapere, insomma, se vi piace o meno. Detto questo, volevo invece girarti una domanda che stavo cercando, aspetta. Mi perdo a volte. E anche che sono, sono quasi 48enne, Andrea, quindi sono un po' rincoglionito. Se ogni giorno di più sono sempre più lento nella ricerca di domande. No, questa domanda di Riccardo Mestre sulle persone dice: ma sì, dove trovi le persone del team per il progetto o per i progetti? Come funziona per voi questa sfida di trovare le persone? Parlavo prima con mia moglie e è arrivata e ha detto: alla fine è sempre solo un fatto di persone, no? Parlavo di un progetto che sta facendo e dico: eh sì, guarda, è sempre un fatto di persone. Se c'è persone in gamba che sono più bravi di te, tu risolvi i problemi. Se tu sei l'unico che deve risolvere i problemi, arrivi ai tuoi limiti, ecco. E come ti muovi tu per i collaboratori?
Tutto, non potrei essere più d'accordo con tua moglie, nel senso che noi proprio siamo anche molto un people business, no? Per cui le persone sono al centro, il team è al centro di tutto e poi la community, però il nostro team è la nostra prima community, per cui sono i primi che ascoltiamo e da cui appunto ci facciamo ispirare. Come troviamo le persone? Dal giorno 1 abbiamo cercato di costruire un team HR significativo anche per la size ai tempi, e per cui ci sono persone che si occupano di recruiting, persone che si occupano di tutta la parte di training, persone che si occupano di essere i cani da guardia poi della cultura aziendale e di ascoltare la nostra community interna. Come dicevo, da quasi un anno a questa parte ci ha raggiunto il nostro CPO, che si chiama Anouk, e che ha portato, diciamo, una visione internazionale all'interno di quello che è il dipartimento HR, da cui parte tantissimo, per cui Anouk, oltre a essere la nostra CPO, è anche business partner e così il suo team di tutte le varie funzioni, per cui lavorano proprio braccio a braccio con le diverse funzioni nel cercare di trovare le migliori soluzioni in termini di capitale umano. Lavoriamo dal giorno da tanto ormai con diverse università, perché abbiamo partnership con loro per il sourcing dei talenti. Utilizziamo tantissimo LinkedIn come piattaforma per raccontare la nostra cultura aziendale, per raccontare che cosa vuol dire lavorare a Frida e per raccontare anche che tipo di persone cerchiamo. Abbiamo lavorato nel tempo anche con degli headhunter sulla parte, se vuoi, più manageriale di executive, e poi soprattutto il punto vero è rispondere a ogni sollecito, per cui quello che cerco di fare è di rispondere a tutti, di cercare di incontrare io o le persone del nostro team più talenti possibili, perché poi non è mai il CV, ma è l'esperienza, è l'energia da cui ti fai sorprendere. Quindi abbiamo avuto delle bellissime sorprese in quel senso e per cui anche delle sorprese in tutti i sensi. Però il capitale umano oggi più che mai è centrale, e poi quella fusione tra diverse generazioni. Primo momento storico in cui abbiamo 4 generazioni a confronto nel mondo del lavoro, prima volta. E quindi noi crediamo che non è solo millennials e Gen Z, ma è mischiare competenze, esperienze, e da lì è dove the magic happens, no? E quindi questo per noi è fondamentale. E poi ecco, tenere sempre le orecchie aperte, io rispondo a tutti, per cui questo.
Ottimo. Andrea, ti ringrazio moltissimo, super interessante, complimenti, avanti tutte e in bocca al lupo per Superfluid. Mi piacerebbe dirti: guarda, ti vado a fare un acquistino anch'io, ma sei un pelo fuori target, e io sono fuori target, giusto? A meno che non fai qualcosa per la ricrescita, qua, se no, però per la moglie, io andrò a vedere.
Per la moglie, io ti ringrazio Marco, vai avanti così e grazie a tutti voi per l'attenzione.
Alla prossima, ciao ciao.